Grazie a te.
tu stai proprio tagliando il nastro, come si suol dire, al mio podcast La Cilena, quindi
Bene, sono contento.
un giorno mi ringrazierai.
Grande, grande. Allora in bocca al lupo, intanto.
Crepiati, vive il lupo. Comunque, ho pensato di, appunto, di invitarti a prendere parte a questo mio progetto perché volevo parlare un po' con te, ovviamente grande giornalista, cronache di spogliatoio e gianluca.di.marzi.com, quindi comunque non sto qui a dire il tuo curriculum, però insomma era giusto per fare un'idea. Quindi insomma dicevo, ti ho invitato per parlare appunto delle squadre che al momento in Serie A sembrano un po' più in difficoltà, appunto sono un po' più in difficoltà a dire il vero, quindi quelle che lottano in poche parole per la salvezza. A tal proposito, partirei da una squadra che in questi giorni è stata, si è visto coinvolta tra vicende di vicende comunque con un allenatore che sembrava essere esonerato, poi 48 ore dopo è stato richiamato, quindi Davide Nicola, artefice di una salvezza che il 28 maggio, no, il 22 maggio 2022, chiedo scusa a tutti gli italiani per questo sbaglio, quindi il 22 maggio 2022 ha portato appunto alla salvezza. E quindi per farla breve, dopo tutto questo caos intorno alla squadra, da cosa credi possa ripartire questa formazione e questo ambiente?
Sicuramente cosa che sarà fondamentale, che sulla quale la Salernitana può ripartire, è l'unione del gruppo, perché io credo che la piazza sia con il suo allenatore. E chiaramente, come hai detto tu, dopo tutto quello che ha fatto nella scorsa stagione, la stima nei confronti di Nicola credo sia altissima. Se il gruppo è con l'allenatore, e lo era anche prima, nonostante i risultati, questo episodio, secondo me, non può far altro che aumentare l'unione di questo gruppo e far sì che questa cosa riesca a fare la differenza per ottenere punti in ottica salvezza. C'è un'unione di intenti, la squadra è rinforzata rispetto alla scorsa stagione, ci sono dei giocatori che comunque possono fare la differenza in tutti i reparti. Io credo che la Salernitana potrà assolutamente continuare ad andare avanti verso la salvezza. Chiaro è che c'è da chiedersi come potrà reagire la squadra in caso di doppio risultato negativo. Magari se già stasera dovesse arrivare una sconfitta con il Napoli, che è anche abbastanza pronosticabile, ma attenzione, e si continuasse a tirare avanti questa situazione in cui non si fanno tanti punti in chiave salvezza, c'è da vedere la società poi cosa farà. Perché io mi chiedo, se Iervolino è arrivato alla decisione di esonerare il suo allenatore, poi lo ha richiamato. Se la situazione non cambia, cosa fa tra 2 o 3 settimane? Lo risolverà di nuovo? Questo è un po' il punto interrogativo, cioè lì l'allenatore deve essere bravo a lavorare in maniera concentrata, senza farsi condizionare dal contesto, ma su questo Nicola credo sia l'allenatore adatto.
Perché, insomma, per aggiungere una concetta alla tua già molto pragmatica risposta, e per questo ti ringrazio. Comunque, questa partita contro il Napoli, oltre ad essere un derby campano, quindi già di per sé importante anche per l'ambiente, perché sappiamo le squadre medio-piccole, anche se la parola piccole non si usa più al giorno d'oggi, però è giusto per rendere l'idea. Diciamo l'outsider, per essere un po' politicamente corretti. Comunque, oltre ad essere un derby campano, dicevo, ricordo un episodio della scorsa stagione, appunto la partita Salernitana-Milan. Un Milan in grande forma, con un E Nicola, che è arrivato da poco tempo a Salerno, e comunque quella partita l'ha vinta la Salernitana. Adesso io non voglio, ovviamente, portare sfortuna ai napoletani, e non sto gufando, che sia chiaro. Però, diciamo, il concetto è mai dare per scontato nulla con la Salernitana, perché già si è dimostrato di cosa è capace. Soprattutto quando importa, cioè, comunque, un portiere che è talmente bravo che si pensa abbia sedita. Quindi è un po' affrettato, dare un pronostico favorevole al Napoli. Quindi sarà una
No, ma
partita.
infatti io, guarda, mi piace anche pensare alla favola salernitana che riesce a fare risultato con il Napoli, e mi immagino già stasera i titoli: la Salernitana di Nicola ferma il Napoli, pensare che l'allenatore doveva essere esonerato e è riuscito a fare risultato con il Napoli. Sono queste storie del calcio, ci sono state tante. Chissà che stasera non si parli proprio di questa.
Ecco, insomma, dalla Salernitana poi io passerei invece ad una squadra che, diciamo, invece il Napoli l'ha già battuto, ovvero la Cremonese, che però, anche se quella partita ovviamente era di Coppa Italia, quindi non incide sul cammino in Serie A, comunque c'è ancora tanta strada da fare, per la squadra di Cremona, che però adesso può contare su un uomo di esperienza in queste situazioni. Nulla togliere a Dalvini, ma credo che Ballardini abbia molta esperienza, l'abbiamo visto negli anni passati a Genova, comunque a prendere squadre in una situazione simile, come quella della Cremonese. Quindi, insomma, ti volevo chiedere, esperienza a parte, quali valori credi possa portare Davide Ballardini in questo ambiente, a questa squadra?
Una scossa, sicuramente una scossa, lo si è visto mercoledì o giovedì o martedì, non ricordo quando era la partita, forse martedì, contro il Napoli. Alla fine i giocatori erano gli stessi, ma in campo sembravano altri. È quello che succede quando c'è un cambio allenatore, perché? Perché un calciatore, dal suo nuovo allenatore, vuole farsi vedere. Vuole ottenere un posto da titolare, perché con un nuovo allenatore magari c'è un modulo diverso e quindi c'è da riottenere i gradi nelle rispettive gerarchie. Quindi a giocare significa avere una grande opportunità di colpire il proprio allenatore. Chiaramente tanto fa anche l'allenamento, eh? Noi ora parliamo della partita perché è l'unica cosa che vediamo. Poi c'è anche l'allenamento, da cui l'allenatore trae le sue valutazioni. Però tornando a Ballardini, appunto la scossa, cioè lui è uno specialista, un po' tra l'altro come lo è Nicola, cioè questi allenatori che arrivano a magari stagione in corso in situazioni difficili, e con la loro esperienza, con il loro carisma, con le loro conoscenze, riescono a mettere in piedi situazioni delicate. E su questo sicuramente Ballardini può essere l'uomo giusto.
Tra l'altro, il caso vuole che abbiano lo stesso nome, quindi.
Esatto. Esatto.
Comunque, dopo questa abbastanza interessante, credo, panoramica sia sulla Salernitana sia sulla Cremonese, comunque io passerei, diciamo, alla squadra che sembra che tra quelle, insomma, a rischio, come dicevamo prima, di retrocessione, quindi nella zona caliente della Serie A e della classifica. Comunque, la squadra che è partita meglio credo sia il Verona. Il Verona, che ha fatto punti appunto con la stessa Cremonese, portando una vittoria, ha perso contro l'Inter, è vero, di misura, ma comunque, anche oggi sta portando a casa un punto. C'è una partita abbastanza importante contro il Lecce, che sappiamo non essere avversario facile. Quindi, questa partenza, questo nuovo Verona che sembra rianimato, quali sono le cause di questa nuova partenza? È una questione di ambiente, una questione di atteggiamento, una questione di tattica o solo lo spirito ritrovato?
Sì, sai, è anche una questione di farsi trovare pronti negli scontri diretti, che è una cosa che fa la differenza alla lunga. Verona ha iniziato malissimo la stagione, ma bisogna anche dire che questa squadra perde ogni estate i calciatori più importanti, molto spesso, perché chiaramente ci sono dei conti da gestire, da far tornare, e quindi tutte le volte. Essere competitivi e fare stagioni importanti come ci ha abituato negli ultimi anni non è facile. E quest'anno le cose non erano partite bene, poi c'è stato il cambio allenatore, anche lì c'è stata una scossa, nuovi meccanismi e partire bene il nuovo anno sicuramente è stato fondamentale e lo sarà anche per le prossime settimane. La squadra rimane comunque buona, resta comunque buona. E quindi se torna la fiducia, se torna un po' di serenità e la squadra si riesce ad allenare bene con Zaffaroni Bocchetti e Zaffaroni Bocchetti, insomma, è una squadra che ha tutte le carte in regola per salvarsi, lo ha fatto nelle scorse stagioni, non vedo perché non lo possa fare quest'anno. Chiaro è che l'anno scorso tu avevi un attacco stellare come Caprari, Simeone, Varacchio, quest'anno non ne hai neanche uno, è ovvio che poi a inizio stagione tu possa far fatica. E quindi, diciamo, l'Hellas Verona è in ritardo, ma anche per questo, ma è in tempo per rimettere le cose in piedi e per cercare un'altra salvezza.
Tra l'altro io, diciamo, non amo mischiare matematica, quindi statistica, con il calcio, no, perché io reputo che il calcio prima vado guardato e poi analizzato. Ma, diciamo, l'anno scorso cioè, Verona è stato bravo a ritrovare l'entusiasmo quasi subito, un po' come sta cercando di fare quest'anno. E l'anno scorso aveva una media spaventosa per una squadra appunto e outsider di 1,39 punti a partita, che è una cosa che secondo me è molto importante per una squadra che appunto comunque ha sfornato in questi ultimi anni grandi talenti, giocatori interessanti, ha diciamo riportato alla luce giocatori che si erano un po' persi come Caprari, che dopo Pescara non si era più ritrovato e diciamo l'ha riportato alla luce in un certo senso. Quest'anno ovviamente la media è più bassa, quindi 0,50 punti a partita, ma comunque come dicevo prima c'è tutta la stagione per diciamo per rialzare la testa, se non se la prendano i tifosi delle altre squadre che rischiano la retrocessione, ma comunque stiamo solo facendo un discorso generale come giusto che sia. Dunque, continuando a parlare appunto delle squadre che rischiano. E credo che questa squadra di cui stiamo per parlare è quella che francamente rischia di più, perché a mio parere non è una squadra che ha una sua identità. Anche l'uscita del presidente, appunto stiamo parlando ovviamente della Sampdoria, l'uscita, sto dicendo, del presidente della conferenza post partita contro l'Empoli per quel gol molto discusso che è stato annullato appunto ai genovesi, comunque lascia trasparire delle difficoltà ambientali, quindi proprio una mancanza di identità che non è cambiata anche con il nuovo allenatore. E quindi in merito a questa questione molto delicata, su cui non è facile rispondere, lo so. Ma comunque ne dobbiamo parlare per forza perché è un argomento molto importante. Quale reputi sia il problema principale di questa Samp? Quindi l'allenatore, la squadra, la società oppure l'ambiente? O forse un mix di tutti questi fattori?
Allora, secondo me la Samp ha dei problemi che si porta dietro da anni, nascono dalla società, nel senso che senza incolpare nessuno, però la Samp ha dei problemi economici da anni che non le permettono di rinforzarsi adeguatamente. Aspetta. Adeguatamente, è chiaro che se tu hai dei problemi societari, l'ambiente non è come quelli della Samp, l'ambiente chiaramente non è dei migliori per lavorare. È tanto tempo che si parla di passaggio di proprietà, voci su fondi arabi, fondi di qui, fondi di là, però poi alla fine non arriva nessuno e la situazione non è delle migliori. È preoccupante in casa Sampdoria. Chiaro è che partendo da questo si crea un'atmosfera che sicuramente non è serena, quantomeno al 100%. Se poi iniziano a mancare risultati sul mercato, chiaramente non hai il potere per intervenire per rafforzare e rinforzare la squadra. Quest'anno le cose non erano partite neanche nel verso giusto con lo stesso allenatore che l'anno prima comunque ti aveva fatto. Ti aveva permesso di salvarti in maniera tranquilla e iniziava veramente a essere dura. Stankovic, diciamo che non lo conosciamo, cioè non, perlomeno io non lo conosco, visto che comunque lui è iniziato da poco. Però come allenatore è troppo presto, secondo me, per dire che tipo di allenatore è e come può cambiare la Sampdoria. Sicuramente avrà un bagaglio di conoscenze elevato per la carriera che ha fatto e per gli studi che poi avrà fatto una volta che ha finito la carriera da calciatore. Chiaro è che si trova in mano una situazione molto, molto difficile. A me ricorda molto. Tu di che anno sei?
Io ho 17 anni, quindi sono classe 2005.
Ecco. Allora, tu non eri neanche nato, magari qualche nostro ascoltatore, era nato. A me questa situazione della Samp ricorda molto quella della Fiorentina prima del fallimento, stagione 2001-2002, perché c'erano dei problemi societari molto seri, e la squadra non girava, tanti cambi allenatori che però non suscitavano i cambiamenti desiderati a livello di risultati. Anche tanta sfortuna, perché quest'anno non hai neanche i gol di Quagliarella, che chiaramente non gli si può chiedere tutte le volte di fare miracoli. Quindi la situazione è molto molto delicata. Ci vorrebbe, per come la vedo io, così proprio senza pensarci più di tanto, ci vorrebbe un miracolo stile Salernitana. Cioè che tu hai un personaggio serio che entra e compra la società, nei piani debiti, la mette a posto da un punto di vista finanziario, investe per migliorare la squadra, in campo la squadra lotta per ottenere la salvezza e poi dalla stagione successiva riparti. Ci vorrebbe una cosa del genere. In questo momento però non avviene. Quindi per i tifosi della Samp purtroppo sono momenti molto difficili. Purtroppo dispiace, ma è difficile anche pensare come questa Samp possa riuscire a risollevarsi, perché se tu perdi anche uno scontro diretto a Empoli, tralasciando l'episodio e le polemiche, la partita è finita 1-0 e di quella dobbiamo parlare. È difficile. Domani c'è una partita, io credo che anche quella sarà forse ora, ultima spiaggia esagerata, perché poi il campionato è ancora lungo, e se non vinci neanche domani veramente veramente dura. Quindi io mi auguro che la Samp possa risollevarsi, ma purtroppo sono un po' pessimista. Ecco, io mi auguro che poi però scatti una scintilla, domani possa arrivare una vittoria e che poi da lì la Samp riesca a inanellare serie di risultati utili consecutivi e che la porti alla salvezza. Però adesso la situazione è abbastanza inquietante, vista da
Sì,
fuori, chiaramente, vista da fuori.
chiaramente poi noi non sappiamo come la situazione interna, ma possiamo solo fare delle ipotesi dall'esterno, insomma, possiamo
Esatto.
fare le nostre valutazioni.
Esatto, senza sapere poi bene.
Comunque, cioè io per agganciarmi un po' al discorso che hai fatto tu poco fa, io avevo visto comunque degli spirali di una luce in fondo al tunnel, diciamo, quando la Sampdoria ha fatto degli investimenti anche importanti per essere una società finanziariamente così messa male. Quindi ha portato Caputo, ha portato Juricic, quindi non scappare di casa. Comunque, dentro che della tecnica e della qualità ha fatto il suo modus operandi. Quindi, comunque, pensavo che questi giocatori potessero dare una scossa, cosa che poi alla fine non è venuta, soprattutto Juricic. Che poi lasciando Caputo, che comunque se la squadra non gira, comunque l'attaccante non riceve palloni, non fa gol. Tutto è semplice. Ma sono più, in un certo senso, da telespettatore mi ha lasciato più perplesso Juricic, perché pensavo che dopo la stagione con Dionisi, in cui aveva giocato pochissimo, avesse magari voglia di dimostrare. Chiaramente la situazione della Samp non è colpa sua, o comunque non è un giocatore che fa la squadra, però credo appunto che da determinati giocatori potesse arrivare di più, ecco, al netto appunto della situazione in orbita Samp, come dicevamo prima. Insomma, grazie per questa chiacchierata. Credo
Grazie
che
a
piacerà
te.
un po' a tutti. Insomma, noi ti seguiremo, io in primis, ma sono sicuro anche tutti coloro che ascolteranno questo podcast, che rivediamo, si chiama La Cilena, come potete leggere sopra di me, disponibile su Spotify. Dunque, dicevo, ti ascolteremo, ti leggeremo, insomma, in ogni ambito, insomma, ti seguirò io in primis con tanta stima. Quindi, grazie a Cosimo Bartoloni
Grazie a te, grazie a tutti. Grazie,
in bocca al lupo per tutto. Un abbraccio.
Crepi, bocca al lupo anche a te. Ciao, Jacopo.
Ciao, ciao.